Ciao a tutti, eccoci qui in diretta oggi dalla Piazza di Desio. Piazza di Desio che abbiamo scelto perché oggi è anche la festa di Desio, no? E questo dovrebbe essere il luogo.
Lunedì precisamente.
Il weekend, sì, certo. Questo è il weekend della festa di Desio. E questo dovrebbe anche essere il luogo appunto deputato al suo festeggiamento. Sembra un po' deserto, no?
Direi.
Va bene. Partiamo da... Come è andato il consiglio comunale di giovedì? Ve lo avevamo anticipato settimana scorsa che ci sarebbe stato un consiglio molto importante, un consiglio dove l'amministrazione ha presentato il documento di programmazione politico-amministrativo dei prossimi 3 anni, quindi del 2023-2024-2025, quindi insomma un documento politico su cui il dibattito non è certamente mancato. Però il dibattito è iniziato un po' tardi, perché sostanzialmente quando siamo arrivati in consiglio, tutti precisi e puntuali, ci siamo accorti che mancava in blocco la Lega. C'erano presenti solo 2 assessori, l'assessore Ghezzi e l'assessore Cuppari, ma mancava il vice sindaco Villa, mancava l'assessore Riboldi e mancavano tutti i consiglieri, i quali sono arrivati con una buona mezz'ora di ritardo, tutti in blocco di nuovo, mentre il vice sindaco Villa è arrivato ancora dopo. Abbiamo fatto richiesta esplicita, ho chiesto se volessero spiegare come mai il consiglio iniziava con un'ora di ritardo per la loro assenza, perché insomma credo che ad una spiegazione avessero diritto sia i consiglieri presenti e puntuali e sia anche i cittadini che erano pronti per vedere il consiglio comunale, invece no. Nessuno ha voluto rispondere. Quando è arrivato il vice sindaco Villa la domanda è stata riproposta, ma anche lui non ha voluto rispondere. E quindi siamo ancora qui ad interrogarci sul perché la Lega abbia dato questo segnale, perché sapete che se mancano, no? I consiglieri della Lega sono tanti, se mancano 6 persone, il consiglio comunale non ha il numero legale per iniziare. La maggioranza non ha i numeri per iniziare il consiglio e far mancare la maggioranza e quindi il numero legale in un consiglio dove si deve votare uno dei documenti più importanti dell'attività politico-amministrativa. Vi ricordo che era già successo ed era già successo su un altro importantissimo atto per il quale è previsto, la non approvazione prevede lo scioglimento del Consiglio Comunale, che era il rendiconto. E quindi di fronte insomma a questo atto davvero così sorprendente che accade per la seconda volta è calato il silenzio e ancora oggi siamo qua a chiederci se questa sia una prova di forza dopo il deludente risultato elettorale per dimostrare che alla fine senza di loro questa amministrazione non governa o non lo so, voi avete altre tesi?
Diciamo che le ipotesi si sprecano, potrebbe essere una resa dei conti interna, anche perché 2 assessori erano presenti, quindi non hanno aderito a questa sorta di, chiamiamola dimostrazione, chiamiamola, non so come chiamarla visto il poco senso istituzionale, oppure può essere un segnale alla giunta, può essere un segnale al sindaco, può essere, come si diceva, una prova di forza. Diciamo che il fatto di non aver proferito parola lascia supporre con un ragionevole grado di certezza che non fosse una casualità, che non fosse una dimenticanza, che non fosse un ritardo, ma fosse un atto voluto, non diretto ai cittadini né all'opposizione, ma diretto all'interno. Il sindaco lui stesso non ha parlato e siccome il sindaco è responsabile della solidità della maggioranza, è un altro di quei casi in cui ha fatto ulteriormente scena muta. Sicuramente se viene utilizzato il Consiglio Comunale per dare questi segnali e non vengono utilizzate le sedi opportune, le sedi di partito, le discussioni interne, vuol dire che il livello di fragilità di questa maggioranza è molto alta, quindi che ne possano uscire cose buone a livello amministrativo è molto molto difficile.
Sì, poi appunto a onor del cronaca, se ricordo bene, ma correggetemi se sbaglio, gli assessori Ghezzi e Cuppari poi a un certo punto sono spariti, quindi credo che magari siano stati chiamati o comunque qualcosa è avvenuto per poi comunque tornare. E quindi anche lì l'abbiamo sempre detto, se venite in consiglio comunale effettivamente vedete anche la mimica facciale, quello che accade, appunto l'assessore vice sindaco Villa è arrivato a seduta iniziata e lo ha fatto con una mimica facciale, cioè era visibilmente diciamo abbronciato e non ha proferito parola con il suo vicino di banco, l'assessore Ghezzi, quindi anche lì non si capisce bene, non si comprende se siano diatribe interne alla Lega, se ci sia scollamento tra il gruppo consiliare e la giunta o appunto si tratta di rimpasti. In merito a questo avevamo fatto recentemente un'interrogazione, l'aveva fatta in particolare il consigliere Giorosa e diciamo che poi, così come è avvenuto per la famosa interrogazione del patto elettorale, il loro silenzio non fa altro che aumentare diciamo i pettegolezzi, ecco, perché se le risposte non ci sono, se la risposta si limita anche alla stampa ad un no comment, vuol dire che insomma qualcosa scricchiola. Poi ricordiamo che il vice sindaco Villa è anche coordinatore provinciale della Lega, la Lega lo sappiamo bene, non ha ottenuto un buon risultato a livello appunto elettorale, e quindi anche qui bisogna capire che cosa appunto accada, ma ovviamente noi siamo sempre qui a vigilare, quindi cercheremo di capire quello che è accaduto. Se mi viene da dire il consiglio di cos'era luglio aveva quantomeno l'attenuante delle vacanze del periodo estivo, questa volta di attenuanti non ce n'erano. Prima, poco prima di iniziare la diretta, sentivo qualche cittadino che già parlava di questa cosa qui, no? E diceva ma è assurdo che appunto una maggioranza non si coordini anche su queste cose, perché appunto il numero legale dovrebbe essere, cioè l'ABC mi viene da dire dell'organizzazione di un gruppo e di una maggioranza, cioè figuriamoci se non c'è nemmeno quello, il resto come pretendiamo che ci possa essere? Ecco, vedremo. Però si sono affrontati anche diversi argomenti, il DUP, quindi infatti Adesso parleremo di quello.
Entriamo un po' nel merito di questo documento che descrive la proposta politico-amministrativa del prossimo triennio, ma intanto è stato molto elogiato da parte degli interventi dei consiglieri di maggioranza come viene affrontato il tema della sicurezza in città. In realtà ho fatto presente che, così come era successo già altre volte negli anni passati, i giornali sono pieni di titoli che parlano di vetrine rotte, che parlano di ragazzi picchiati in piazza, che parlano di furti, che parlano di atti vandalici, e che quindi non abbiamo, questo solo nel mese di settembre, basta scorrere i titoli di giornale, e questo ovviamente non dipinge una situazione tranquilla in città. Che risposta dà l'amministrazione a questo tipo di problematica, quando ovviamente dai banchi della minoranza sbraitava soluzioni a tutto andare? Le soluzioni adottate si sostanziano in comprare un'auto, che se andate a leggere la sua descrizione sui post del comune sembra un'auto avveniristica, ed è un'auto normalissima con la separazione tra i conducenti e chi segue e chi sta dietro, e quindi sicuramente utile per la sicurezza degli agenti, ma quanto sia davvero utile alla sicurezza in città non lo so. Un'enfasi pazzesca sull'assunzione di 3 nuovi vigili, lasciando pensare, perché tutta la maggioranza, tutti i consiglieri di maggioranza l'hanno interpretata così, ahimè, quasi tutti a dire la verità, qualcuno ha riconosciuto che erano delle mere sostituzioni, lasciando pensare che il corpo di polizia locale sia stato potenziato, quando non è vero, ci sono stati dei pensionamenti, il numero è sempre lo stesso. E poi un grande focus sulla videosorveglianza che però anche quella che c'è attualmente posizionata sul territorio non ci sembra venga utilizzata per l'identificazione dei colpevoli. Basta pensare agli ultimi abbandoni che ci sono stati a San Giorgio. Beh, lì c'erano tanto di telecamere, ma quelle immagini non sono state utilizzate e non si capisce perché. E ho fatto anche presente che ovviamente avere telecamere sul territorio non è la panacea di tutti i mali. È successo anche a noi che sfondassero delle vetrine lo scorso anno, c'erano le telecamere, sono stati ripresi, ma l'identificazione a causa dei cappucci è stata impossibile. E quindi anche qua, sinceramente, su questo tema è necessario un cambio di strategia. un cambio di strategia. Non esiste nessun progetto, nessuna prosecuzione del progetto per il centro città, quindi la riqualificazione si ferma alle azioni che ha portato avanti l'amministrazione Corti. Non c'è assolutamente niente per il piano generale del traffico urbano, pensate che non viene nemmeno citata via Lampugnani per riportarla, così come avevano promesso in campagna elettorale, al senso unico che era istituito precedentemente la modifica, quando basterebbe davvero poco per farlo. Un altro grosso tema che manca è il tema della partecipazione, giusto?
Assolutamente sì, purtroppo. Noi abbiamo già negli scorsi mesi sottolineato come tutta l'attività, diciamo, di interazione di questa amministrazione con la città si concentrasse sulla pagina Simone Gargiulo Sindaco. Una pagina però che è un contenuto, lo ripetiamo per l'ennesima volta, passivo, nel senso che vengono pubblicate delle cose che non sono verificate da nessun giornalista, quindi non possiamo sapere se i contenuti sono reali, fittizi o, come spesso capita, sono edulcorati, cioè sistemati in modo da far apparire questa sfavillante attività amministrativa che in realtà non esiste, è assolutamente artificiale. Ma invece manca la valorizzazione di tutti quegli strumenti e di quei luoghi dove si crea una comunità. Abbiamo già citato abbondantemente la carenza di proposta nei quartieri, dove i centri civici, invece che essere valorizzati, vengono chiusi, e purtroppo a questa teca degli orrori abbiamo dovuto aggiungere in questo consiglio comunale la certezza, l'avevamo già visto dai documenti purtroppo, che il bilancio partecipativo è stato abolito. Di fronte ad esplicita domanda, l'assessore Civiero, l'assessore Quartieri, dice che lo strumento è in fase di ripensamento. Ecco, interessante questa idea di ripensamento, dato che il bilancio partecipativo era incluso per il 2023 come uno dei progetti di questa amministrazione. Alla fine l'hanno stralciato, quindi non solo hanno perso un anno dove si vede che non hanno riflettuto, ma alla fine hanno deciso che dovevano ulteriormente ripensarci, e quindi in questo momento non è previsto, non solo nel 2023 ma in tutti gli anni del mandato. Ricordiamo che il DUP, il documento di programmazione, è di durata triennale. Ma perché è così grave l'assenza del bilancio partecipativo e perché è così importante la battaglia che faremo per ripristinarlo? Perché il bilancio partecipativo è un'occasione per tirare fuori il meglio dalla città. Cioè, come funziona un bilancio partecipativo? I cittadini propongono delle idee, queste idee vengono messe in votazione. Chi è che vota? Altri cittadini. I progetti che sono maggiormente apprezzati, votati, eccetera, diventano progetti dell'amministrazione, cioè l'amministrazione, mettendosi al tavolo con questi cittadini, li realizza. Nel corso degli anni noi abbiamo messo delle cifre importanti, più di 300.000 euro sui progetti di bilancio partecipativo, e sono stati realizzati parchetti, penso ad esempio al parco birichino di via Santa Liberata, luoghi di aggregazione, penso alla casa delle donne, penso alla riqualificazione della casa della musica, embrioni di progetti che dovranno venire come lo skate park nella zona di Parco Agnesi. Ne abbiamo contati 14 progetti. L'elenco sarà lungo e lo faremo nei giorni seguenti, ma non solo. Una cosa fondamentale era che alcune idee, alcuni progetti che venivano posti in essere, presentati dai cittadini, elaborati, diventavano magari non un progetto immediatamente vincitore, ma l'amministrazione poi, riflettendoci, li adattava alla situazione e li faceva comunque propri. Se pensate all'opera trame, cioè la riqualificazione di Santa Maria, se pensate al parco vicino alle poste e al cimitero, il parco sulle nuvole di Via Galli, sono tutti esempi di progetti che sono stati presentati all'interno del bilancio partecipativo e sono stati poi ripensati e adattati dall'amministrazione insieme ai cittadini per diventare luoghi di socializzazione, di comunità, di cultura, eccetera, eccetera. Quindi per essere ancora più chiari, è come sostanzialmente tarpare le idee, tarpare la creatività desiana in questo modo. E quindi che cosa abbiamo? Non abbiamo più un informatore comunale cartaceo che arrivava nelle case, non abbiamo più il bilancio partecipativo, non abbiamo più gli incontri nei quartieri di coprogettazione con i cittadini, che potevano piacere o non piacere, ma ci si confrontava. Abbiamo solo una pagina social del sindaco in cui abbiamo il solito post sorridente e in cui non si crea nessun valore aggiunto per la comunità. Ecco, è un impoverimento notevole e ne subiremo a nostro avviso le conseguenze già nel prossimo futuro, una città che si desertifica a livello di idee e che progressivamente si spegnerà se non sapremo invertire la rotta.
Sì, esatto, come dicevi tu, non ci sarà nessun tipo di, e lo diceva bene Jennifer anche nel suo intervento in consiglio comunale, nessun tipo di appunto processo partecipativo. Pensiamo anche al Parco delle Farfalle, nome che è scaturito da una diciamo tempesta di idee all'interno delle scuole, e quindi con la partecipazione più che mai, mentre, dicevo, lo ricordava Jennifer in consiglio comunale, l'area Cani, zona peraltro individuata dalla nostra amministrazione, che verrà inaugurata martedì in zona appunto vecchio cimitero. Anche lì abbiamo preso coscienza da un post, questa volta quantomeno dalla pagina istituzionale del comune sui social, che appunto sarà intitolata a non mi ricordo neanche più il nome sinceramente,
Armaduc,
esatto. E anche qui sì, due righe di spiegazione, chi è chi non è, ma appunto è stata una decisione presa nei palazzi, e quindi alla faccia di chi dice ascoltare, fare e cambiare. Anche sull'ascoltare, giovedì in consiglio comunale l'assessore Civiero diciamo che ha cercato di difendersi dicendo ma noi ascoltiamo, ma di qui di là, ammettendo quantomeno di ricevere critiche, e quindi almeno diciamo questa ammissione di colpe in qualche modo tra virgolette gli fa onore. Esatto, è stato onesto. Ci teniamo a sottolineare, visto che però non è stato onesto quando ha detto che noi non ascoltavamo, che noi più volte su diverse appunto questioni abbiamo ascoltato i cittadini. Penso ad esempio alla zona residenziale di Parco Tittoni, quindi anche lì l'ascolto e le modifiche in base alle esigenze ovviamente dei residenti. Sul DUP, vabbè, bene o male ha detto Jennifer, i temi erano questi: sicurezza appunto e partecipazione, ma abbiamo detto non c'è un euro sul centro, sui quartieri, e quindi anche qui il concetto è sempre quello: laddove vanno in prosecuzione, in continuità con quanto fatto da noi, diciamo le cose vanno bene. Quando devono metterci loro lo zampino, preferiscono prendersi una pausa di riflessione, come hanno ammesso sul bilancio partecipativo, per poi cercare delle soluzioni. Viene da dire che hanno avuto 10 anni d'opposizione per pensare a come governare la città, sembrava che avessero tutte le soluzioni in tasca, invece così alla resa dei fatti diciamo non è. E niente, staremo a vedere. Passo ancora la parola a Jennifer per continuare.
Allora, diciamo che c'è sì un grosso intervento pensato da loro e previsto all'interno del DUP. Hanno stanziato 800.000 euro per il rifacimento di via Diaz. Lo stanziamento esiste solo a livello diciamo finanziario, perché all'interno di tutto il documento non c'è una riga che descrive quel progetto. Non c'è una riga che spiega che cosa vogliono fare, all'interno di quale quadro più complessivo si è inserito, all'interno di quale visione. Che finalità abbia? Certamente via Diaz è una strada ammalorata, conosciamo tutti lo stato dei suoi marciapiedi, però voglio dire, il minimo che si poteva fare quando quello diventa il fulcro di tutto il DUP, perché 800.000 euro sono una cifra importantissima ed è la più alta finanziata con risorse dell'ente, E allora è necessario qualche spiegazione darla, e invece assolutamente, assolutamente niente.
Anche lì, una volta lo spostamento della biblioteca, una volta però non c'è mai un'effettiva, diciamo, visione. Sono degli spot, degli slogan per appunto porre la luce su qualcosa che sembra di fatto esserci in concreto, ma poi se si va a scavare in realtà non c'è molto.
Tra l'altro, cari desiani, bisogna stare molto attenti, perché sicuramente il bilancio del comune è segnato, così come le case di tutti noi, dall'aumento delle bollette energetiche, no? È lo stesso per l'ente, che però, non sapendo bene come far fronte a questa problematica, a questa emergenza in effetti, sta decisamente pensando, e lo vedremo, ne avremo conferma con il bilancio di previsione che approveremo, spero, entro fine anno, anche ad un aumento della pressione tributaria. Io spero che questo ovviamente non avvenga, che trovino altre strade, ed è quello che ho chiesto in consiglio comunale. Ho chiesto di presentarsi in consiglio ovviamente con una richiesta di aumento della pressione tributaria solo dopo aver davvero espletato tutte le altre strade, quindi la ricerca di costi che si possono tagliare e quindi risparmi, piuttosto che recupero di efficientamento come quello proposto da Roberto Corti, che ha proposto di trattare con Bea il costo del teleriscaldamento, che purtroppo aumenta anche lui perché è agganciato al prezzo del gas, quindi aumenta il gas e aumenta anche il teleriscaldamento, ma che nella sostanza non ha nessun motivo per aumentare, perché i rifiuti ovviamente non li paga Bea, quindi in realtà non stanno aumentando i costi di gestione, stanno aumentando per Bea, che è appunto la società che gestisce il forno, esclusivamente i ricavi. E allora l'amministrazione si è impegnata ad espletare anche questa strada e aspettiamo con ansia di vedere i risultati. Secondo tema di oggi.
Ci alziamo? Cominciamo la diretta itinerante.
Vai, Marta.
Perché dicevamo oggi, no? O meno lunedì, ci ha corretto il consigliere Gerosa, però comunque questo è il weekend della festa di Desio. Quindi abbiamo per questo motivo deciso quest'oggi di fare la diretta dalla piazza, perché teoricamente la piazza dovrebbe essere il fulcro delle attività, un calendario di attività che in realtà non è particolarmente ricco, vero Giorgio?
Ma quello che abbiamo rilevato, ed è ormai un trend perché è passato un anno, quindi possiamo già dare alcune valutazioni molto nette. La piazza Conciliazione si sta completamente spopolando, questo è un dato di fatto. Cioè, una delle nostre azioni, oltre a rivitalizzare la via, le piazze, a creare nuove piazze, eccetera, quindi quello che era il progetto della Via del Commercio, era di rendere Piazza Conciliazione un luogo, diciamo, caratterizzato. Quindi avevamo messo le installazioni, erano stati creati durante la scorsa festa di Desio dei labirinti vegetali, una sorta di percorso. Avevamo prodotto all'interno della piazza delle attività sonore, musicali, eccetera. Cosa sta succedendo? Abbiamo già detto, mi stupisce che ancora non ci sia stata una netta presa di posizione anche dei commercianti in questo senso. Cioè, Piazza Conciliazione si sta svuotando, le poche attività che vengono svolte in Piazza Don Giussani. Ora, che ci sia un tributo a Lucio Battisti o che ci sia un tributo ai Queen, perché questo nella sostanza è il programma della festa di Desio, in Piazza Don Giussani, dal nostro punto di vista è veramente poco significativo. Da un primo punto di vista, perché queste sono attività completamente disancorate alla tradizione culturale desiana, non c'entrano nulla, sono iniziative che vengono fatte anche ad esempio all'interno di Parco Tittoni piuttosto che in qualunque altro comune, e vengono in qualche modo importate, ma nulla che hanno a che fare con la tradizione industriale, agricola. La tradizione nel vero senso della parola desiano, la festa del Madunin, nulla c'entrano. E quindi questa piazza, che solitamente il sabato mattina è piuttosto vuota generalmente, ma noi avevamo ad esempio già messo i mercatini nella giornata di sabato, i mercatini arriveranno solo per un giorno, domenica, vedremo che significato avrà, e soprattutto non c'è niente per i bambini, nessuna installazione, nessuna azione. Ecco, questa desertificazione di iniziative nella città ha proprio il suo fulcro all'interno della sua piazza. la piazza che è il simbolo sostanzialmente di Desio, con la sua basilica, con Piazza Santa Maria, si va progressivamente svuotando, e così di rimando si va a svuotare l'asse del commercio. E quindi io, se fossi un cittadino, un commerciante, una persona diciamo che ha a cuore la città e la sua vitalità, sarei veramente preoccupato e chiederei delle spiegazioni.
Sì, speriamo appunto, come dicevi, che anche i commercianti poi diciamo denuncino questa situazione, così come mi viene da dire comunque è avvenuto sulla sicurezza, perché alcuni commercianti si stanno lamentando in quel senso perché ne hanno direttamente subito i danni, mentre anche in questo caso, come abbiamo già ripetuto in altre dirette, le iniziative che vanno avanti sono quelle grazie alla rete appunto associativa, come appunto la torta che poco fa abbiamo ritirato anche noi, quindi vi invitiamo appunto venire in piazza o comunque nei vari punti di ritiro appunto presenti in città per il ritiro della torta paesana, che quest'anno, il cui ricavato quest'anno verrà devoluto alla posteria sociale che appunto è stata inaugurata lo scorso anno, e quindi anche lì se effettivamente vedete il cartello delle iniziative, come diceva giustamente Giorgio, la festa si limita a qualche concerto che nulla ha a che vedere, diceva, con la tradizione appunto della nostra città. Anche l'Agrifesta sappiamo che si sarebbe dovuta tenere in questo periodo, quest'anno non ce n'è traccia. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Gianni.
No, direi che su questo tema avete detto tutto. Abbiamo scelto questa piazza apposta perché rappresenta, emblematica di questa festa di Desio, che quest'anno non è pervenuta.
Però una cosa l'hanno fatta, dai.
Sì, esatto, una cosa l'hanno fatta. Abbiamo deciso di fare itinerante per farvi vedere che, dopo aver spostato i vasi e averci messo in New Jersey, adesso sono anche spariti in New Jersey e non c'è niente. Hanno lasciato la gente tranquillamente. Possiamo dire che, se era pericoloso un vaso che non dava visibilità, diciamo che il fatto che non ci sia assolutamente niente a dividere, ecco, delle auto che provengono da sensi di marcia contrapposti, forse questa è una situazione ancora più pericolosa. Però hanno scelto di fare così. In New Jersey certamente non stavano bene, ma la soluzione sarebbe stata togliere i vasi, avendo già una soluzione alternativa da mettere in atto.
Poi anche qui su New Jersey l'abbiamo saputo giovedì, sì, certo, da un intervento della consigliera Biella, che era in collegamento, nel suo intervento sul DUP appunto ci ha preannunciato questa cosa, con l'assenso della giunta e del sindaco, ma poi non è che è stato detto di più.
Esattamente, vedremo come evolverà questo spazio nei prossimi giorni.
Quindi, bene, in sintesi, purtroppo smetteremo di festeggiare il compleanno, anzi il complimese dei New Jersey, ma si potrebbe iniziare a festeggiare il complimese o il compleanno del vuoto assoluto. Questo, diciamo, è piuttosto simbolico di un certo modo di amministrare, quindi contestazione, soluzione pasticciata e poi il nulla. Ecco, è diciamo una matrice che si ripete in tanti altri interventi di questa amministrazione. Quindi purtroppo celebriamo il funerale dei New Jersey, ma c'è una nuova nascita, il vuoto, il nulla.
Bene. Allora, grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo sabato prossimo.
Alla prossima, ciao!
Ciao.